Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
E allora eccoci qua, ci siamo, 39esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, a cui diamo la benvenuta nella cabina di Radio Fly. Ciao Valentina.
Ciao Giuseppe, ben ritrovato, buon anno.
Buon anno, perché è un po' che non ci vediamo, non ci sentiamo, sentiamo magari sì, ma non, che siamo qui in onda, insomma.
Insieme, sì, per la prima volta in questo 2025.
Esatto, ma tu pensa che quando ero a casa in queste feste...
Ti pensavo
perché il mio gatto girava intorno ai panettoni, io ho detto no, che la Valentina mi ha
detto di no.
Ho fatto bene?
Bravissimo.
Beh, non so se girasse intorno, perché poi vicino c'era, insomma, sai, c'è per Natale qualche pollo cotto, qualche cosa.
Non si sa esattamente a cosa girava intorno.
Va bene, allora, 39esima puntata, dopo aver salutato nella 38esima Achille che ci ha fatto quel regalo delle renne di Natale. E adesso, oggi ci parli di cosa? Perché io vedo qui, mettendoti un pochino più bassi noi, delle figure enormi, forse gli animali più grossi della Terra, mi viene da dire.
I mammiferi più grandi della Terra.
Ah, mammiferi, perché i pesci, insomma, vabbè. Sì. La balena è un mammifero, però.
Sì, però acquatico.
Vabbè,
loro sono i mammiferi terrestri più grandi della Terra.
Va bene, allora parleremo, sì, degli elefanti, ma... Dici.
Di una sfumatura degli elefanti.
Una sfumatura di grigio nel mondo della savana.
Del grigio. Perché tu sai che spesso gli argomenti che affrontiamo, no, a Gatta Cicova vengono fuori da qualche esperienza, da qualcosa che faccio. E così è stato per questo argomento, che è nato così. Come molte famiglie in queste vacanze di Natale, sono andata al cinema con i miei bambini a vedere il classico Disney di quest'anno, Mufasa.
Sei andata a vedere Mufasa? Io dovrei avere anche un'immagine da mettere sullo schermo, se ci riesco. Mufasa era, però, scusami, Mufasa era un leone, questo, no?
Sì, allora, ecco. Mufasa, per chi non fosse andato a vederlo, diciamo che è un film d'animazione della Disney e è un po' il prequel, quindi quello che è successo prima del Re Leone, la storia del babbo di Simba.
Questa non la sapevo, perché era il Re Leone già lui, quindi...
No, è la storia del padre di Simba, di come arriva questo leone a diventare re, lui che non era nato con sangue nobile. Quindi
una storia molto...
tutta una storia particolare e quindi ho fatto proprio la famosa maratona del Re Leone con i miei bambini, no? E ci siamo guardati Mufasa, ci siamo guardati il Re Leone e ci siamo guardati un po' tutti. E proprio nel Re Leone classico, il primo, quello che conosciamo tutti, una delle scene clou del cartone animato è quella in cui Simba e Nala decidono, con uno spirito particolarmente intraprendente, di avventurarsi oltre le terre del branco, del conosciuto, e finiscono dritti dritti nelle grinfie delle iene, perché ovviamente disobbediscono.
Le iene sono tutte strane, insomma, vabbè.
Le iene che vivevano in un ambiente fantasmagorico. Qual è questo ambiente?
Già si vede un po' dallo schermo.
Il cimitero degli elefanti. Io mi sono chiesta, ma cos'è il cimitero degli elefanti? Esiste veramente?
Perché esiste un cimitero, cioè uno, un elefante muore, porino muore lì.
E qui invece si entra, si vola. Qui si vola in Africa e si vola in una delle leggende più affascinanti dell'Africa, proprio quella del cimitero degli elefanti, perché in Africa, proprio da tempo immemore, si tramandano queste leggende legate a un luogo mitologico in cui, secondo appunto la leggenda di cui parliamo oggi, gli elefanti più anziani si rechino quando sentono che le forze iniziano a calare e che quindi il loro tempo in questa dimensione sta finendo, vengono praticamente richiamati da questo luogo misterioso dove loro vanno a morire.
Quindi un luogo che identifica dove il riposo, diciamo, della vita terrena degli elefanti.
Esatto, il riposo eterno degli elefanti.
Ma sostanzialmente esiste questo...
Sostanzialmente questa cosa non si sa. Non si sa se esiste, ma abbiamo motivo di credere che potrebbe esistere. Ora andremo un po' a sviscerare questa questione.
Sono
no?
curioso.
Perché è particolarmente misteriosa? Perché quando gli europei hanno iniziato l'esplorazione dell'Africa, sono venuti a contatto ovviamente con la popolazione indigena, con la popolazione locale, e sono venuti a conoscenza proprio di questa leggenda, di questo luogo mitologico del cimitero degli elefanti. E che cosa è successo? Gli esploratori hanno deciso di avventurarsi.
Anche quelli per alla ricerca delle zanne dell'elefante.
Bravissimo, esattamente. E questo è il motivo
se c'è sempre stato un interesse sotto.
E questo è proprio il motivo per cui gli esploratori decidevano di intraprendere questo viaggio. Ma che cosa succedeva? Che questo fenomeno è successo tra l'800 e il 900, ma molti di questi esploratori, ahimè, non tornavano indietro.
Però, insomma,
ovviamente,
cioè,
noi oggi
noi
oggi sappiamo, no, che questi
facile,
esploratori,
insomma,
esatto, non tornavano indietro, perché non è che si avventurassero proprio in una strada cittadina italiana, no? Ma si avventuravano oltretutto cercando lavoro in una zona che era quella tipica dell'Africa nera, quindi insomma è un terreno impervio,
serpenti, iene,
ma anche persone
tarantole,
che difendono il loro territorio.
Sì. Io non so se avrei più paura dei serpenti, scorpioni, quei ragni grossi così, oppure comunque è chiaro, e quindi avevano qualche problemino, insomma, queste persone.
Esatto. E quelli che sono invece riusciti a tornare, perché alcuni sono riusciti, hanno raccontato di aver intrapreso questo viaggio cercando proprio all'interno dei branchi di identificare gli elefanti più anziani che effettivamente a un certo punto si isolano dal branco e hanno cercato di seguirli, proprio i più vecchi, e l'hanno seguito per giorni, ma alcuni anche per settimane, senza
hanno seguito
però
queste, perché si allontanano dal branco sostanzialmente,
esatto,
dopo.
Sì, senza però arrivare da nessuna parte. Anzi, alcuni hanno detto che avevano l'impressione che questi elefanti, accortisi della presenza umana, li facevano girare intorno senza portarli da nessuna parte. Ma ovviamente questo aspetto noi non sappiamo se è vero o no, però è sicuramente ha contribuito ad alimentare l'alone di mistero intorno a questa cosa.
E quindi sostanzialmente nessuno c'è mai arrivato in un posto. Nessuno
c'è mai arrivato, perché poi ci sono altre versioni della leggenda, no? Che narrano che ci siano invece dei guardiani misteriosi a protezione di questo luogo sacro.
Ma guardiani come? Scimmie? Che sono?
Bravo, dipende dalla leggenda.
Le iene l'abbiamo capito, erano Mufasa.
Sì, le iene, no, però in alcune versioni della leggenda i guardiani sono degli elefanti enormi, in altri invece sono degli umani, che però degli sciamani, diciamo, degli stregoni, altre volte dei grandissimi guerrieri, secondo altri invece sarebbero appunto gli elefanti o addirittura delle terribili creature mostruose che sono proprio lì a proteggere l'ingresso di questa piccola Eldorado africana.
Un piccolo Eldorado, sì, questo dal punto di vista dell'avorio, speriamo che smetta il commercio dell'avorio, proprio, anzi che sia bandito dal mondo, io penso, ma già in tanti stati lo è, no?
Questo. Sì.
Anche perché gli elefanti che purtroppo vengono abbattuti dai bracconieri
sono a rischio di estinzione.
Esatto, e quelli il cimitero purtroppo degli elefanti non ci arriveranno mai. Senti, tu mai portato delle immagini? Intanto ne ho messo un'altra. Questa è dopo.
Questa te la spiego dopo, esatto.
Allora, intanto c'è questo branco di elefanti che tra l'altro mi pare di ricordare, che tu me l'hai detto te, che il capobranco è sempre una femmina.
Sì, è una società matriarcale.
Matriarcale significa comandano le donne.
La
miseria. Allora, Va bene, no, va bene, cioè, per carità. Cioè...
Un esempio virtuoso, ma un esempio virtuoso bellissimo anche in un altro senso, perché cioè? L'ultima versione, la più bizzarra, ma secondo me la più bella, e per questo me la sono tenuta per ultima, di questa leggenda, prevede che all'interno del cimitero degli elefanti, sì? sia custodito un libro magico contenente la soluzione che potrebbe porre fine a tutte le guerre. E questa, secondo questa leggenda, è una cosa così preziosa, appunto, che per arrivarci è molto difficile. E quindi noi questo ce lo auguriamo, e ci auguriamo che qualcuno lo scopra. Ma tu hai aperto la puntata chiedendomi se c'è un fondo di verità in questa leggenda che ho cercato di raccontarti oggi.
Tra l'altro, gli elefanti mi risulta essere di animali molto intelligenti,
molto
con
intelligenti.
Una memoria dell'elefante. Se gli fai qualcosa da piccini, quelli da grandi.
Sì.
Ecco, esatto. Che mi volevi dire poi?
Sì, che come in ogni mito, in ogni leggenda che si rispetti, parte da qualcosa di vero, no? E in effetti che cosa è successo? È successo più volte, e qui ti porto anche vicino a casa nostra, che durante degli scavi siano stati trovati dei gruppi di elefanti, degli scheletri di elefanti
insieme.
In gruppo. Sì, questo è successo, le più famose sono due. Una in uno scavo in Sassonia, dove è stato trovato un gruppo di 27 scheletri di elefante. E l'altra invece, una scoperta simile, è italiana, è tutta italiana e è addirittura toscana, perché
pure.
È stata trovata vicino a Grosseto, sì, è stata fatta una puntata qualche anno fa anche di Super Quark proprio in merito, dove sono stati trovati in gruppo un'intera famiglia di elefanti dalle zanne dritte per la precisione.
Vabbè, queste sono un
che
tipo
è
di elefante.
La sottospecie, sì, e però secondo gli studi, gli elefanti si erano rifugiati in questa zona perché il clima stava peggiorando, perché eravamo intorno alla penultima era glaciale.
Quindi magari c'è stato un terremoto.
Hanno trovato rifugio, però è possibile che proprio questo rifugio che loro inizialmente avevano individuato sia diventata una trappola, e che una volta finito il cibo siano appunto morti tutti insieme. E questo diciamo che conferma un po' le spiegazioni razionali che possiamo dare a questa leggenda, no? Però perché ci sono ritrovamenti di questo tipo? Ovvero, è come dice la leggenda che gli elefanti vanno a morire tutti insieme? Ci sono principalmente tre teorie, no? Che su questa spiegazione. La prima dice che, visto che gli elefanti più anziani sono quelli del branco che hanno i denti più consumati, perché comunque sono animali molto longevi, vivono 50-70 anni, animali molto lenti, no? Hanno questa vita, riescono a camminare.
Il loro metabolismo
loro riescono a camminare, ma non sono assolutamente capaci di galoppare o di saltare.
Vabbè, una corsettina sì, insomma.
Piccola. Quindi animali molto lenti, molto longevi e hanno questi denti molto consumati, quindi gli elefanti anziani non sono più adatti a trovare cibo ovunque, e quindi tendono forse a scegliere tutti una zona dove le fonti di cibo sono facili, sono morbide.
Sì.
Esatto, e quindi questo potrebbe spiegare perché poi questi elefanti alla fine della loro vita si trovano più o meno tutti nelle stesse zone. E questa è la prima. La seconda teoria molto accreditata è quella più triste, secondo me, ovvero che i gruppi di elefanti vengono massacrati dall'uomo proprio
non è una teoria.
Anzi, è una pratica tristissima che ormai affonda le sue radici nella notte dei tempi, e quindi è accreditata, insomma, è una realtà, e vengono poi lasciati lì a morire, perché una volta tolte le zanne questi animali muoiono dissanguati. E invece l'ultima spiegazione si rifà a un comportamento proprio tipico che gli elefanti hanno di fronte alla morte. Infatti, secondo gli studi, quando un elefante muore, anche se si è un po' allontanato dal branco, il branco accorre, lo circonda e provano addirittura a toccarlo con la proboscide, emettono dei barriti. C'è una certa ritualità in questo comportamento. E anzi, molti hanno visto anche, notato anche la ricerca degli altri componenti del gruppo di coprire il proprio simile defunto con la terra.
Una sorta di rito di seppellimento.
Esatto. E quindi questo spiegherebbe, spiegherebbe perché certe zone sono più ricche di scheletri di questi
animali. Ufficialmente trovare questa figura, come abbiamo detto, partendo da Mufasa, questo posto dove si
non
vedono tante
trovato.
Zanne con tutti i scheletri di elefanti,
non l'abbiamo trovato. Chi l'ha trovato è sicuramente l'industria cinematografica.
Esatto.
Perché non solo con questo grande classico Disney, ma anche con Tarzan, l'uomo scimmia.
E poi non fa paura un cimitero di elefanti, non ha mai fatto paura a nessuno.
Infatti, perché è una cosa così mistica, così magica,
un cimitero di un dinosauro magari, sai?
Fa più paura.
Fa paura.
È vero.
Allora, tu però mi hai mai portato.
È
vero?
Sì.
Senti, tu mi hai portato un'altra immagine. Allora, questa non mi veniva a dire.
No, questa non è vera, però la volevo usare per raccontarti due piccole curiosità riguardo.
E noi l'ascoltiamo volentieri.
La prima è che la proboscide dell'elefante è proprio un caso eccezionale in natura, perché è l'unico della natura, l'unico organo, diciamo, di questa forma, e anche l'unico ad avere 50.000 muscoli.
Eh sì, fargli fa tutti i movimenti.
Esatto, categorizzati in sei gruppi muscolari. Ci bevono, ci respirano, ci emettono suoni, ci prendono, ci fanno veramente. Si portano il cibo alla bocca. È veramente un organo incredibile. Quindi 50.000 muscoli lì nella proboscide e nessun osso. Ovviamente per essere più snodata. E poi che ho proprio scelto questa immagine per chi ci sta seguendo senza vedere il video, un'immagine di un elefante che porge un mazzo di fiori con la proboscide a un altro elefante, e ho scelto questa proprio perché i fiori, gli elefanti sono delle grandissime fautrici della flora, no? Perché mangiando un grandissimo quantitativo di vegetazione e camminando tanto, essendo dei grandi migratori, portano in giro per l'Africa i semi delle varie piante, e quindi aiutano molto questo aspetto.
Che ovviamente i semi escono da un'altra parte.
Esatto.
Immagino, però insomma.
Però
va bene, allora,
come diceva De André.
Senti, va bene, ma gli elefanti sono comunque
bellissimi. Sì.
Dice che quando muovono troppo le orecchie è bene andare via, perché vuol dire che sono molto agitati. Vabbè.
Sì.
Va bene, allora ringrazio Valentina perché ci ha fatto fare questo viaggio in maniera, devo dire, molto carino su un aspetto che da una parte dice, si parla di morte perché accompagna la fine della vita terrena di un elefante, però è anche vero che diciamo così è un aspetto della vita, e forse chissà poi ci sarà veramente un paradiso degli elefanti, andranno
e
lassù,
speriamo insomma. Che ci sia quel libro
e
che qualcuno lo trovi.
Giusto, brava. Esatto, va bene Valentina, grazie. Allora Valentina Giusti, e appuntamento
alla prossima puntata.
Ciao,
grazie
cara.
Giuseppe.
Ciao.
Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.